Un saluto a tutti voi, cari amici in zona, e bentornati da queste parti. Nel qual caso vi perdono comunque per esservi allontanati. Nel caso in cui invece foste nuovi e per qualche inopinata ragione YouTube vi avesse consigliato questo canale, sbrigatevi a premere il tasto rosso di iscrizione perché potreste non avere una seconda possibilità. Chi mi conosce sa che spesso mi capita di affrontare i casi in modo leggero e sfoggiando un po' di sarcasmo qua e là. A volte capitano però dei casi che non me lo permettono, e purtroppo quello di oggi è uno di questi. Vi parlerò di Emily Jones, una bambina di 7 anni residente con la sua famiglia a Bolton, Inghilterra. Emily era nata il 18 gennaio 2013 dal manager di banca Mark Jones e da Sarah Barnes, avvocato. Il 22 marzo 2020, festa della mamma, Emily si apprestava a passare una bella giornata con la sua famiglia, totalmente ignara di ciò che sarebbe accaduto. Durante il pomeriggio, lei e suo padre si recarono al Queen's Park di Bolton, dove si trovava anche la madre per una seduta di jogging. Emily percorreva allegramente le vie del parco sopra il suo monopattino quando in lontananza vide una figura familiare. Si trattava proprio di Sara, sua madre, che correva tra gli alberi. Emily chiese a suo padre se potesse raggiungerla e dal suo cenno di assenso, la bambina sfrecciò con il suo monopattino in direzione della mamma, gridando il suo nome. Ma mentre correva spensierata verso di lei, una donna seduta su una panchina del parco la osservò attentamente. Scrutò ogni suo movimento e proprio mentre la vide passare di fronte a lei, si alzò dalla panchina sulla quale era seduta e l'afferrò. Il monopattino finì a terra. La donna prese un coltello dalla sua borsa e, senza dire una parola, tirò indietro la testa di Emily e le tagliò la gola da parte a parte. Il padre della bambina, in lontananza, non ebbe neppure il tempo di capire cosa stesse succedendo. Addirittura pensò, in un primo momento, che Emily fosse caduta dal suo monopattino e la signora l'avesse presa prima che si facesse male schiantandosi a terra. Soltanto avvicinandosi al luogo nel quale si era consumata quell'assurda scena e udendo le grida di chi era più vicino ed aveva visto tutto, si rese conto di quanto fosse in realtà accaduto a sua figlia. Non appena la raggiunse, la prese in braccio e si rese conto che stesse perdendo molto sangue dalla ferita e che non fosse cosciente. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, alcuni presenti offrirono il loro aiuto, o almeno ci provarono, visto che non c'era molto che potessero fare. Un uomo si tolse la camicia cercando di tenerla premuta contro la gola di Emily, in modo da tamponare la ferita e cercare di ridurre la perdita di sangue, mentre un'infermiera fuori servizio praticò un massaggio cardiaco sul petto della bambina. La donna che aveva compiuto quell'atto scriteriato, nel frattempo, era scappata via, approfittando del fatto che tutti si erano concentrati sulla bambina. Non proprio tutti, però. Un uomo che aveva anch'egli assistito alla scena e l'aveva vista allontanarsi riuscì a bloccarla e tenerla a terra, in attesa che sul posto arrivasse la polizia. Anche la madre di Emily ovviamente accorse sul luogo del misfatto. Potete immaginare la sua disperazione nel vedere la figlia ridotta in quel modo e tutto il sangue che aveva perso. Il tempo trascorso in attesa dell'arrivo dei paramedici fu interminabile, nonostante arrivarono dopo pochi minuti al Queen's Park. Emily fu caricata su un'eliambulanza e trasportata d'urgenza al Salford Royal Hospital, dove i medici cercarono con tutte le loro forze di salvarle la vita. Vorrei dirvi che riuscirono nel miracolo, ma non andò così. Era troppo tardi e la piccola Emily Jones venne dichiarata morta alle 15:56 di quello stesso giorno. Il coroner Alan Walsh dichiarò che nei suoi 20 anni di lavoro quella era stata una delle morti più tragiche della quale si era occupato. La donna che quel giorno era seduta sulla panchina del Queen's Park, colei che prese la vita di Emily, si chiamava Iltiona Scana, una trentenne albanese che si era trasferita in Inghilterra nel 2014, chiedendo asilo. La sua domanda era stata inizialmente respinta nel giugno del 2018, decisione però annullata in seguito a un ricorso che le aveva consentito di ottenere un permesso di soggiorno fino al novembre del 2020, prorogabile fino al 2024. Iltiona Scana avrebbe poi ammesso di aver mentito nella sua domanda di asilo, dichiarando falsamente di essere vittima della tratta di esseri umani. La donna non aveva alcuna relazione con la famiglia Jones. Non conosceva la madre Sara, né il padre Mark. Ovviamente, non conosceva neppure Emily. Si era trattato di un attacco completamente casuale, anche se premeditato. La mattina dell'aggressione, Iltiona aveva acquistato una confezione di 3 coltelli artigianali in un negozio del centro di Bolton. Uno di questi 3 sarebbe stata l'arma usata per colpire la vittima. La donna quel giorno voleva uccidere qualcuno e la piccola Emily si era trovata semplicemente nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Iltiona Scana venne arrestata sul posto dalla polizia e accorsa successivamente alla richiesta di soccorso. Durante le fasi dell'arresto non mostrò alcuna emozione, rispondendo con calma alle domande degli agenti e salendo sul mezzo che l'avrebbe condotta in centrale senza opporre la minima resistenza. La storia che aveva alle spalle era piena di esplosioni di rabbia e azioni borderline. Era stata diagnosticata una schizofrenia paranoica nel 2015 ed era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico. A quel tempo aveva minacciato i suoi vicini con un coltello. Purtroppo da quell'ospedale era uscita e nel 2017 le erano stati prescritti dei farmaci antipsicotici da assumere per via endovenosa dopo che aveva tentato il suicidio. Sua madre era riuscita a fermarla, ricevendo in cambio una coltellata sulla mano. Il Tiona quel giorno aveva anche aggredito la sorella e per fermarla erano stati costretti a chiuderla in una stanza, bloccando la maniglia con una catena. Le iniezioni erano poi state sostituite da compresse, in quanto il Tiona sosteneva che la sua salute mentale fosse peggiorata proprio a causa di quelle stesse iniezioni, questo nonostante i suoi comportamenti borderline fossero iniziati già da molti anni. Dopo l'attacco al Queen's Park, la polizia perquisì il suo appartamento e trovarono delle scorte di medicinali che approssimativamente avrebbero coperto un mese di trattamenti. La donna aveva volontariamente smesso di assumerli. Quando parlò con un'assistente psichiatrica, il Tiona confessò di essere perfettamente consapevole di ciò che aveva fatto e del motivo per il quale fosse lì. Voleva uccidere qualcuno e lo aveva fatto. Quella mattina si era seduta su una panchina del Queen's Park in attesa della sua vittima, che aveva scelto tra i passanti. Il fatto che abbia scelto proprio una bambina, probabilmente la più indifesa delle potenziali vittime della sua follia, rende ancora più difficile accettare quanto accaduto. Così come la totale assenza del benché minimo rimorso, circostanza che non sarebbe mutata neppure nelle settimane successive. Il Tiona Scana venne accusata di omicidio e possesso di armi da taglio. La sua comparizione presso la corte di Manchester and Salford venne fissata per il 26 maggio del 2020. Nel corso della prima udienza, la donna non si dichiarò colpevole delle accuse a suo carico. Il 5 ottobre dello stesso anno si tenne l'udienza di patteggiamento e preparazione al processo. Apparsa in collegamento video dal Rampton Secure Hospital dove era ricoverata, o meglio, tenuta in custodia, Scana non rilasciò dichiarazioni spontanee e per il tramite del suo avvocato chiese che l'udienza si tenesse in una data successiva. Il primo atto del processo venne quindi rimandato al 6 novembre ed in quella data l'avvocato della donna contestò l'accusa di omicidio e la sua assistita si dichiarò invece colpevole del reato minore di omicidio colposo, chiedendo quindi una diminuzione della responsabilità, probabilmente a causa delle condizioni mentali di Eltiona. Non essendoci dunque accordo per un patteggiamento e ammissione di colpa sugli effettivi reati imputati, si dovette tenere un processo completo, che iniziò il 26 novembre del 2020. Il dottor Syed Afghan, consulente psichiatra forense, sostenne al processo che Scana aveva un'indole e una propensione alla violenza quando non era in cura. Dichiarò che, durante la detenzione al Rampton Hospital, era stato deciso di comune accordo di sospendere i farmaci antipsicotici, dopodiché il personale dell'ospedale aveva osservato la donna comportarsi in modo strano. Era stata vista ridere istericamente dopo aver notato una ragazza in televisione che assomigliava molto a Emily Jones e in alcune circostanze si era infuriata schiumando dalla bocca. Il dottor Afghan aveva quindi deciso di riprendere il trattamento con farmaci antipsicotici il 16 ottobre, testimoniando che vi fossero ampie prove che Scana soffrisse di schizofrenia paranoide. L'accusa inizialmente cercò di mantenere il capo di imputazione originario, cioè quello di omicidio volontario, evidenziando che l'imputata avesse comprato dei coltelli la stessa mattina dell'omicidio e con questi si fosse poi recata al parco dove aveva ucciso Emily. La storia della malattia mentale, per loro, era una comoda scusa per giustificare il crimine ed ottenere una condanna più clemente. Il 4 dicembre 2020, in seguito alla testimonianza del dottor Afghan, l'avvocato dell'accusa Michael Brady disse che non c'era più alcuna prospettiva realistica di condanna per omicidio volontario, chiedendo alla giuria di ritenere Scana non colpevole di quello specifico reato. Il giudice del processo, Justin Wall, fissò la sentenza per il giorno 8 dicembre, derubricando le accuse a manslaughter, omicidio colposo, più o meno. Quel giorno, Eltiona Scana venne condannata all'ergastolo con un periodo minimo di detenzione di 8 anni prima di poter essere rilasciata. La sentenza sarebbe stata scontata in un ospedale psichiatrico invece che in una prigione, al Rampton Secure Hospital. Il giudice sentenziò che il Tiona avrebbe potuto essere rilasciata dopo il periodo minimo solo se non avesse più rappresentato un rischio per il pubblico, aggiungendo che, nonostante la sua malattia mentale, Scana avesse una significativa responsabilità per il crimine e ciò giustificava una specie di sentenza ibrida. Se le condizioni della donna fossero migliorate, avrebbe potuto essere trasferita dall'ospedale al carcere per scontare il residuo della pena. Nel concludere le sue osservazioni sulla sentenza, il giudice Wall disse che se Scana non fosse mai stata ritenuta idonea al rilascio, sarebbe rimasta in ospedale o in prigione per il resto della sua vita. Il 26 gennaio 2021, la pena minima della donna venne aumentata da 8 anni a 10 anni e 8 mesi. Mark, il padre di Emily, accolse con favore l'incremento, seppur minimo, della pena, ma dichiarò che avrebbe continuato a lottare con le unghie e con i denti per impedire che il Tionascana venisse mai rilasciata. Che fossero stati 10, 20 o 30 anni, per lui e sua moglie non sarebbero mai stati abbastanza. Dichiarò anche che la morte di Emily avrebbe potuto essere evitata se il Greater Manchester Mental Health avesse gestito Scana in modo diverso. L'istituto, dove la donna era stata precedentemente ricoverata, condusse un'indagine interna concludendo che non avrebbero potuto prevedere una tragedia del genere. Come al solito, in questi casi, non c'è mai un vero colpevole. Chi uccide non è capace di intendere. Chi avrebbe dovuto trattenerlo in ospedale non poteva prevedere. Emily era un'alunna della scuola primaria di Markland Hill, a Bolton. Dopo la sua uccisione, la scuola annunciò la creazione di un giardino commemorativo. L'obiettivo di raccolta fondi di 5.000 sterline venne raggiunto in 12 ore e presto superò le 11.000 sterline. La preside, Louise Close, dichiarò che era loro ferma intenzione garantire un'eredità duratura alla memoria della piccola, strappata via troppo presto alla vita. A questo punto non si sa bene da chi. E anche per lo struggente caso di oggi è tutto. Grazie per avermi ascoltato fino in fondo e grazie anche per i like che vorrete cortesemente lasciarmi. Io, naturalmente, vi do appuntamento ai prossimi video, sperando che resterete in zona per ascoltarli. Alla prossima!